Quali sono gli errori più comuni che vengono commessi dagli investitori autonomi? Bentornati per un nuovo episodio di Affari Miei Talk. Io sono Davide Marciano, sono un imprenditore e un investitore, nonché cofondatore dal 2014 di Affari Miei.
Salve a tutti, io sono Maria Carrano, sono un consulente finanziario indipendente e cofondatrice insieme a Davide di Affari Miei. Benvenuti.
Bene, Maria, oggi parliamo di un tema importante, che è il tema degli errori che vengono commessi generalmente dalle persone che entrano in contatto con noi. Ma prima di vedere quali sono questi errori, saranno 5 gli errori che affronteremo in questa trattazione, secondo me è importante definire un attimo chi sono gli investitori autonomi, che sono un po' i destinatari di questo video. E ci sono fondamentalmente 3 categorie. Mettiamola così, di investitori autonomi che abbiamo individuato. Ci sono quelli che investono completamente da soli, nel senso che hanno il loro conto titoli, comprano e vendono e fanno un po' quello che gli pare senza alcun supporto esterno. Poi ci sono quelli che fanno un po' metà e metà, mettiamola così, cioè un po' comprano quello che gli pare e un po' magari si affidano o a degli intermediari o a dei consulenti per un'altra parte del patrimonio. E poi ci sono quelli che sono autonomi, però si affidano ad un supporto o informativo o di tipo consulenziale. Molti nostri clienti, per esempio, rientrano, diciamo, in questa categoria di investitori che premono loro il bottone compra o vendi, però fondamentalmente acquistano prodotti o servizi informativi che gli danno, diciamo, un po' una mano a districarsi. Ciò detto, bisogna partire dal tema degli errori. Perché abbiamo deciso di parlare degli errori? So che ce lo volevi dire tu.
Sì, allora qualcuno potrebbe dire perché parlate degli errori? Abbiamo deciso di parlare degli errori per un motivo molto semplice. Allora, innanzitutto perché vogliamo portare a voi la nostra esperienza di formatori e di consulenti, perché abbiamo notato appunto che c'è un pattern ricorrente nelle persone, ci sono alcuni comportamenti anche talvolta stereotipati che sistematicamente si ripetono. E perché insistiamo molto sugli errori? Insistiamo sugli errori per un motivo molto semplice, perché secondo noi, appunto, evitare gli errori vuol dire guadagnare nel lungo periodo. Perché se io non commetto errori e mi mantengo fedele al timing che mi sono dato, quindi all'orizzonte temporale, agli obiettivi, alle asset class scelte, agli strumenti scelti e non mi lascio prendere, insomma, da emotività, situazioni di mercato particolari, questo per me nel tempo si traduce per un guadagno. Detto questo, che appunto secondo me è una premessa importante, possiamo partire. Errore numero uno. Vai, Davide.
Bene, l'errore numero uno, forse quello più ricorrente e più importante, che possiamo definire come il preoccuparsi troppo dei rendimenti di breve termine. Tutti a parole diciamo di voler investire per il lungo termine, il nostro orizzonte temporale è lunghissimo, gli obiettivi che vogliamo seguire sono ragionevolissimi, la pensione, la libertà, diciamo, finanziaria, qualsiasi cosa voglia dire questo per chi vuole farlo. Lo studio, l'università, il lavoro futuro dei figli o comunque tutte cose importantissime per la vita di tutti noi che hanno una loro realizzazione almeno tra qualche decennio nella maggior parte dei casi. Da un punto di vista pratico, poi che cosa succede? Che subentra la paura che ci fa prendere delle decisioni che hanno un orizzonte temporale di breve termine e che devia da tutti quelli che sono gli obiettivi appunto di lungo termine che a parole diciamo di voler perseguire. Nello specifico, quando entriamo nella spirale della paura, ancorata un po' alle notizie e ai fatti che riguardano l'economia o i mercati finanziari, tendiamo a fare generalmente 3 cose. O entriamo e usciamo dal mercato per cercare magari di evitare delle perdite, o puntiamo troppo in maniera troppo decisa su asset class che nel breve ci stanno dando l'impressione di darci degli extra rendimenti, oppure praticamente facciamo una rotazione costante, continua ed estrema di portafoglio cercando di inseguire quelle che sono un po' le statistiche generali che vengono pubblicate sui rendimenti. Vediamoli in breve tutti e 3. Il primo caso è quello tipico dell'investitore che magari entra in un momento favorevole, ha il portafoglio in attivo. Appena sente puzza di mercato che comincia a calare, dice adesso sai che faccio? Esco, così consolido quello che ho guadagnato ed evito, diciamo, di perdere soldi perché secondo me da qui a breve le cose andranno male. È una scelta che sembra ragionevole nel breve termine, però in tanti casi che cosa comporta? Comporta il fatto che l'investitore praticamente si perde il rally successivo. Ci sono fior fior di studi in letteratura che dimostrano come stare fuori dai mercati anche per pochi giorni, nei giorni migliori della borsa, per tanti, spalmato questo su tanti anni, quindi un giorno, magari 2 giorni, 10 giorni persi in 10 anni, significa perdere tantissimo in termini di rendimenti, quindi è dimostrato sempre e comunque che uscire dal mercato e poi rientrare cercando il timing giusto è sbagliato, è controproducente. Un altro esempio appunto che citavo prima è quello del cercare appunto un rendimento, un extra rendimento di breve termine quando vediamo che qualcosa sta andando bene. Un esempio ce l'abbiamo proprio nell'attualità. Di questa fase storica, stiamo girando questo video nel 2022, quando le materie prime, vista l'incertezza e tutte le situazioni, insomma, che non stiamo qui ad approfondire, hanno avuto una crescita significativa, che hanno fatto molti investitori, magari hanno venduto le posizioni che avevano in attivo su altre asset class che temevano potessero perdere e hanno fatto l'in o comunque si sono buttati in maniera significativa sulle materie prime. Anche qui qual è il problema di fondo? Il problema è che quello che nel breve termine funziona non è detto che funzioni nel lungo termine, anzi spesso questo non accade proprio, quindi andarci poi a concentrare su delle asset class che magari sembra stiano crescendo nel breve, ma poi non cresceranno nel lungo periodo o addirittura decresceranno, può determinare ovviamente a lungo andare delle perdite o comunque dei mancati rendimenti. Il terzo errore che abbiamo visto è quello dell'eccessiva rotazione del portafoglio. Chi di voi un po' segue sa che ogni anno vengono pubblicate le classifiche dei rendimenti dei fondi a gestione attiva, le classifiche con i rendimenti dei migliori ETF, ecco le migliori azioni di quest'anno, di questo trimestre, o di questo periodo. Tutte queste classifiche cosa comportano nelle persone? Le persone dicono io sono intelligente, sfrutto, appunto queste opportunità di breve termine, vendo quello che avevo prima e mi butto sul cavallo che in questo momento sta vincendo, su quello che mi sembra stia andando meglio. Ovviamente anche questo nella maggior parte dei casi è sbagliato perché vendere, ricomprare, eccetera, comporta costi di transazione a seconda della piattaforma, pagamento di eventuali imposte che comunque gravano sul nostro investimento perché arrivano subito e magari non arrivano alla fine sfruttando l'interesse composto. Comportano magari degli errori perché non è detto che quello che è andato bene l'anno scorso possa andare bene anche l'anno prossimo, specie se non siamo in grado di analizzare, gli strumenti su cui andiamo a investire. E tutto questo ovviamente ci fa deviare dal lungo termine, che è quello che a parole vogliamo inseguire. E rispetto a questo è intimamente collegato il secondo punto, che è quello di cui ci parlerà Maria.
Esatto. Il secondo punto, il secondo errore che purtroppo si tende a fare è quello di puntare sui settori di nicchia o sui settori che ci vengono presentati come particolarmente promettenti. Mi riferisco sia ad alcuni fondi che vengono venduti in banca, ma anche tantissimi ETF, come magari anche tante altre tipologie di investimenti, come ad esempio il crowdfunding. Tralasciando il fatto che il crowdfunding, è comunque un mercato, poco liquido rispetto magari agli investimenti in borsa, concentriamoci su, un aspetto importante quando si investe magari in strumenti finanziari, quindi per semplificare parlerò di fondi ed ETF che investono su mercati in forte ascesa. Innanzitutto dobbiamo comunque sapere che anche gli ETF si rivolgono ad un mercato e anche loro in un certo senso vogliono pubblicizzarsi, quindi gli emittenti che appunto fanno gli ETF hanno tutto l'interesse a sponsorizzarsi e a creare nuovi ETF su cui investire, inseguendo anche le mode. Di conseguenza, magari un investitore non particolarmente formato si lascia un po' prendere dall'entusiasmo perché appunto gli viene raccontato che questo è un settore che crescerà, questo è un fondo che ha queste determinate caratteristiche e così via. Detto questo, il problema che si può presentare quando noi magari concentriamo troppo patrimonio in investimenti di questo tipo è quello che il problema che riguarda il delisting e la liquidazione di questi ETF, perché quando l'emittente appunto propone un ETF di questo tipo sul mercato deve sostenere delle spese, perché mantenere quotato un ETF, la burocrazia, il personale che lavora dietro a una struttura del genere ha un costo. Nel momento in cui un ETF completamente nuovo, magari quotato 7-8 mesi fa, non raggiunge l'obiettivo di raccolta, questo ETF rischia di essere delistato e liquidato. Cosa significa per un investitore autonomo? Vuol dire che se ho investito del capitale all'interno e mi trovo in un momento non favorevole, quindi magari l'ETF è in perdita e non ho il tempo magari di recuperare, perché generalmente queste situazioni si presentano in un arco temporale breve, l'ETF viene delistato e successivamente liquidato. Quindi se io ho investito e mi ritrovo con una perdita, questa perdita verrà concretizzata e quindi ho perso sostanzialmente parte del mio capitale che ho investito. Quindi bisogna fare molta attenzione quando si investe in autonomia e bisogna guardare una serie di cose importanti prima di investire in ETF che ci vengono proposti come rivoluzionari sul mercato e che ci possono anche dare, magari ci vengono venduti come strumenti in grado di farci guadagnare molto nel breve termine, perché appunto il settore è in forte ascesa. Terzo errore.
Beh, il terzo errore anch'esso è collegato, in realtà sono tutti errori che fanno parte un po' del medesimo modus operandi, spesso vediamo nella stessa persona più errori. Il terzo errore è non avere un piano di investimento. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che, torniamo al punto di prima, dicevamo che tutti dicono che vogliono investire per il lungo periodo, però in realtà non è che hanno un piano preciso, non è che hanno costruito un portafoglio con cui vogliono appunto conseguire questo obiettivo, ma poi all'atto pratico come si comportano? O acquistano, diciamo, in maniera push, come giustamente hai descritto tu sul punto precedente, quindi arriva la pubblicità dell'ETF, arriva il consulente della banca che ci chiama per il fondo, leggiamo qualche notizia che dice: ah, investi su questo strumento di nicchia perché è rivoluzionario, e in quel caso lì comprano un po' come se stessero facendo shopping, deviando da quello che era il piano originario. Io volevo investire per la pensione, però mi hanno proposto questo ETF che adesso sta andando bene, lo butto dentro, non si sa mai. Altro modo, insomma, per deviare dal piano è quello anche lì di andare sempre a voler, diciamo, raggiungere degli obiettivi che non c'entrano niente col nostro piano reale. Il nostro piano reale, almeno quello che dichiariamo, è magari la pensione. Poi arrivano da noi investitori che dicono: ma io voglio investire per recuperare le minusvalenze. Perché? Perché magari hanno subito delle perdite proprio per situazioni come quelle che hai descritto o per altre situazioni che vedremo, e dicono: no, ma il mio piano attuale è quello che devo recuperare la minusvalenza che ho fatto l'anno scorso. Ma recuperare la minusvalenza non è il nostro piano di investimento, è anch'esso una deviazione dal piano, una deviazione che ci può portare a prendere delle decisioni che ci portano su un altro binario, ci portano su un'altra strada. Tutte queste deviazioni, immaginate di essere, diciamo, su una tratta ferroviaria o di essere su una strada, tutte le deviazioni, tutti i rallentamenti, tutte le volte che ci fermiamo in una stazione perché magari dobbiamo aspettare l'altro treno che passa, tutte le volte che c'è il semaforo perché sono cadute i massi e bisogna fare il senso unico alternato, in soldoni, nel lungo termine, comportano per noi minori rendimenti che avremmo potuto, evitare, quindi perdite che avremmo potuto evitare, appunto se non avessimo deviato dal piano, o addirittura se ce l'avessimo avuto un piano e non avessimo acquistato a caso. Questo, diciamo, è un po' il terzo punto. Maria, io passerei invece al quarto, diciamo, errore più comune che abbiamo visto in tutti questi anni.
Sì, specialmente nell'ultimo periodo. In particolare il quarto errore che vi cito è quello appunto di sovrastimare le proprie abilità. Molto spesso mi capita di parlare con persone che, presi dall'overconfidence, iniziano a dire: sì, ma io sono bravo perché ho investito in queste azioni, che ho fatto più 8%, io so selezionarle, io leggo i giornali, io so prevedere quelli che sono i trend futuri, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà questo è un errore che l'uomo in generale tende a fare, cioè l'uomo tende a sovrastimare le proprie abilità quando le cose vanno bene. Quindi, perché magari mi è andata bene una volta, perché appunto mi è andata bene quella determinata scelta, io inizio a convincermi che questo sia il modo di fare le cose, che magari investire in azioni si fa prendendo a caso le azioni che magari ci piacciono per il nome o per il settore in cui investono e mi ci ficco dentro. In realtà questo è un errore che può costare caro, molto caro, perché tutti sappiamo che Nessuno può prevedere l'andamento del mercato, nessuno può prevedere un rialzo del mercato, nessuno può prevedere un ribasso del mercato. Nemmeno i grandi gestori di fondi ci riescono. E proprio perché questo è praticamente impossibile. Quindi se io mi convinco del fatto che sono più abile di altri nel fare determinate cose, rischio di rimanere talvolta incastrato. Questo è l'errore che si fa molto spesso quando si investe in azioni dirette, dove molte volte non c'è un reale motivo per cui si seleziona quell'azione, semplicemente si legge che andrà bene, che crescerà, che è stata fatta questa dichiarazione sul piano di investimenti futuri e quindi magari decido di investirvi. In realtà, per evitare di essere vittime della sovrastimazione della nostra abilità, quello che dobbiamo fare è diversificare, cioè dobbiamo accettare il fatto che dobbiamo esporci poco a determinati settori, assumerci i giusti rischi e diversificare il più possibile, evitando di concentrare la nostra attenzione su pochi titoli che abbiamo selezionato perché stanno andando bene. Questo errore che io insomma vedo fare spesso è direttamente collegato a quello successivo di cui ci parlerà Davide, che è un errore molto attuale, ma se vogliamo anche ricorrente nel tempo.
Sì, il quinto errore è un po' la benzina sul fuoco di tutto questo, è che è quello di rincorrere le notizie giornaliere di borsa, sostanzialmente. Noi viviamo in un'epoca che viene definita come l'epoca dell'iperinformazione. Se qualcuno di voi ha fatto qualche ricerca online a tema investimenti, probabilmente si sarà reso conto di essere entrato in una vera e propria bolla informativa, dove c'è il nostro canale YouTube, che, da cui magari state guardando questo video, c'è il feed dei vari social media, ci sono i quotidiani specializzati che producono 40-50 articoli al giorno che parlano di mercati, eccetera eccetera. Cosa succede? Che tante persone pensano che investire significhi sostanzialmente mettersi a leggere i quotidiani tutti i giorni e cercare delle opportunità sulla base delle notizie che vengono, diciamo, battute dai quotidiani o date un po' sui social media dai vari divulgatori. Tutto questo è estremamente pericoloso. Perché? Perché nella maggior parte dei casi noi leggiamo articoli del tipo: ecco le 3 azioni che potranno esplodere, ecco questa azione sottovalutata che crescerà dell'80%, ecco i migliori settori su cui puntare quest'anno, e cose di questo tipo. Tutti questi articoli, questi video hanno dei disclaimer enormi alla fine dove dicono: questo è il parere di chi scrive, è un'analisi fatta solo per scopo divulgativo, senza alcun interesse, senza alcun consiglio, raccomandazione e cose di questo tipo. E la maggior parte di queste notizie, che si esauriscono in 24 ore in tanti casi, finiscono spesso per essere delle fake news. Perché? Perché sono tutte delle ipotesi, sono tutte scritte con il condizionale. Potrebbe succedere questo se si verificasse questa condizione. Mettersi dietro a queste cose per molti significa investire, per molti significa diventare esperti dei mercati finanziari, per noi, lo diciamo spesso, significa diventare degli esperti spettatori, cioè significa mettersi lì a seguire un po' come vanno le borse con lo stesso spirito di quelli che seguono il campionato di calcio. Chi di voi segue il campionato di calcio, vede qualche partita pure ogni tanto, si rende conto che i principali sponsor durante una partita di calcio o anche a bordo campo mentre giocano sono quasi tutte società riconducibili al betting, alle scommesse. Perché? Perché probabilmente, io suppongo, non essendo un tifoso incallito, quello che segue ogni domenica il campionato a un certo punto comincia a dire: ah, ma ne so talmente tanto che secondo me questi qua vincono, questi perdono, quel giocatore segna, o potrebbe succedere questa cosa qui piuttosto che quest'altra. Lo stesso accade sui mercati finanziari. Se io mi metto a seguire tutti i giorni non divento un esperto, divento uno spettatore esperto, e lo spettatore esperto che fa? Magari si mette a scommettere: adesso mi compro questa azione, adesso investo su questo settore. Praticamente sostituiamo i calciatori con i CEO delle aziende e le squadre di calcio appunto con le azioni, con gli ETF, insomma con quello che vi piace scambiare. C'è gente, ormai si può scambiare qualsiasi cosa, soprattutto grazie a internet. Tutto questo è pericoloso perché? Perché ovviamente ci porta a deviare dal piano che abbiamo visto prima, ad assumerci in certi casi dei rischi enormi, a prendere delle decisioni con un orizzonte di breve termine, perché poi anche chi scrive l'articolo, chi fa il video, lo fa per avere le visualizzazioni. Le visualizzazioni come le ottiene? A differenza nostra, che facciamo contenuti di buon senso per il lungo termine, le ottiene dandovi o delle emozioni in positivo o dandovi delle emozioni in negativo. Ecco cosa potrebbe succedere, quali azioni andranno giù, quali azioni andranno su. E c'è tutto questo vortice informativo che ci porta lontani da quello che dovrebbe essere un investimento, tant'è che si parla spesso di azioni su cui puntare, come appunto le corse, dei cavalli o insomma le partite di calcio. So che volevi raccontare un episodio rispetto a
Sì.
questo, tra l'altro.
Sì, corretto. Quando hai parlato appunto di vortice informativo, mi è venuto in mente, insomma, una persona che si è rivolta a noi diversi mesi fa, che sostanzialmente diceva che aveva sì dei fondi, insomma, con la banca, però investiva anche, diciamo, in autonomia, su consiglio anche di altri amici che erano appunto appassionati di mercati finanziari perché leggevano appunto le notizie. Questa persona appunto aveva un portafoglio azionario molto, diciamo, ridotto e soprattutto molto concentrato su poche azioni e su pochi settori. Addirittura aveva investito in alcune IPO, insomma, che sono anche abbastanza, a mio avviso, in settori molto discutibili. Questa persona però mi chiese appunto un parere su questo tipo di investimenti che aveva fatto e io non potevo essere, insomma, d'accordo con quanto fatto perché conosciamo bene i rischi del fare operazioni di questo tipo e potevamo tranquillamente immaginare quello che poteva essere uno scenario prossimo. E così praticamente è successo perché questa persona mi ha detto: no, ma io ho letto le notizie, mi sono affidato al mio amico che queste cose le segue da tanto tempo, mi ha detto fai così e fai così. Adesso però vanno bene perché io sono molto in positivo, quindi che vuoi che succeda? Io ho manifestato comunque la mia perplessità, però comunque libera scelta alle persone. Se uno si sente comunque tranquillo nel fare questa cosa, è bene che magari si assuma i suoi rischi. Tuttavia, adesso le cose non stanno, insomma, andando tanto bene e quindi ci sono dei movimenti e di conseguenza questa persona, dopo aver fatto esperienze di questo tipo, ha capito i rischi che stava correndo e oggi tutto il margine che aveva magari su determinate azioni l'ha perso completamente in pochi mesi. Ora, questo è, e adesso giustamente vuole inseguire quell'errore lì, cioè nel senso vuole inseguire quell'obiettivo lì, cioè attuando gli errori proprio che abbiamo elencato. Quindi magari mi dice: ma se li vendessi, anche se sono in perdita, poi recupero le minusvalenze e poi magari li posso mettere su questo settore qui perché sta andando bene. Ecco, è tutto un circolo vizioso. Sconoscere appunto questi errori e conoscere i modi con cui il nostro cervello, il nostro pensiero elabora i fatti di breve termine o le notizie, secondo noi è fondamentale per evitare di perdere soldi e guadagnare nel lungo periodo con rendimenti, insomma, sicuramente migliori nel lungo periodo.
Sì, rispetto a questo tema aggiungo anche, tra l'altro, che è importante darsi delle regole, perché noi non è che sconsigliamo l'investimento in azioni
No.
o sconsigliamo magari l'investimento anche in settori, diciamo, che possono essere rischiosi perché appunto di nicchia, crescenti o con del potenziale. Semplicemente va fatto in maniera razionale. Dobbiamo sapere che una parte minima del nostro patrimonio magari può essere allocata anche lì in maniera diversificata, e quindi non puntandola tutta su pochi cavalli, usando un linguaggio che piace, su determinati settori, mentre il resto deve fare il suo corso. Se facciamo così, la preoccupazione non esiste, perché stiamo rischiando dei soldi che sappiamo di poter perdere, sappiamo che sono indirizzati a quello. Il cliente di cui hai parlato, con ogni probabilità, era preoccupato perché aveva allocato
Troppi soldi? Sì,
troppi soldi su quelle azioni. Esatto,
circa il 30% del suo patrimonio su poche azioni.
quindi ovviamente da lì nasceva la preoccupazione. Se avesse allocato il 3% del suo patrimonio, probabilmente sarebbe stato molto più tranquillo, perché l'impatto emotivo di quella faccenda sulla sua situazione personale sarebbe stato sicuramente più limitato e più gestibile. Ecco. Questi sono più o meno gli errori che abbiamo visto, quindi per riepilogarli abbiamo visto che è sbagliato preoccuparsi troppo del breve termine e cercare di inseguire dei trend di breve termine. Abbiamo visto che puntare su fondi o settori di nicchia può essere in certi casi rischioso perché c'è il pericolo del delisting e della capitalizzazione di perdite immediata. Non avere un piano di investimento è pericoloso perché ci porta, diciamo, comunque a deviare costantemente da quello che dovrebbe essere, diciamo, il nostro percorso corretto. Sovrastimare le proprie abilità e andare in overconfidence può farci perdere troppi soldi. Rincorrere le news giornaliere e attaccarsi al costante, diciamo, rumore mediatico ci può far vivere peggio, questa è una considerazione mia, e comunque porre in essere delle scelte che possono essere sbagliate e possono affossare il nostro rendimento. Questi sono più o meno i temi che abbiamo approfondito. Non so, Maria, se tu volevi aggiungere altro rispetto a questo. Benissimo.
Benissimo.
Ah, sei stata sintetica, ma
Sì.
aspettavo una chiosa di saggezza, invece lascia a me l'onore e l'onere di chiudere questo video, di ringraziare tutte le persone che ci hanno seguito. Ovviamente fateci sapere nei commenti qual è il vostro parere rispetto a tutto questo e sicuramente saranno di spunto per il futuro per approfondire magari ulteriormente qualche tema che sicuramente è stato trattato di lato, ma non nel dettaglio in questo video, perché ovviamente è sempre molto complesso cercare di trovare dei temi e restare, diciamo, anche noi dobbiamo avere un piano quando facciamo il video e a volte vengono fuori dei temi che sarebbe giusto approfondire, ma appunto poi dovremmo stare qui per giorni. Io vi ringrazio per il seguito e vi do appuntamento ai prossimi contenuti di Affari Miei. A presto,
Ciao!
ciao!